Bene, con grande passione, interesse e gioia da parte mia e grazie di essere venuti, evidentemente c'è anche da parte vostra che diamo inizio a questa seconda edizione della Bibbia, un libro da mangiare. Vi ricordate che questa espressione viene dall'Antico Testamento, viene ripresa dal Nuovo, dà proprio l'idea di un libro che deve entrare, che sarà amaro e dolce insieme, a volte prima amaro e poi dolce, a volte dolce e poi amaro, ma è la parola della salvezza. E la portiamo avanti come ufficio catechistico. Si è creato una sezione apostolato biblico, come c'è in tutte le diocesi d'Italia, proprio per promuovere la conoscenza della scrittura specificamente all'interno dell'ufficio catechistico. E poi c'è la collaborazione preziosissima del Centro Culturale Gli Scritti, e abbiamo qui Giulia Balzerani che ha collaborato, ha trascritto tutte le relazioni dell'anno precedente di professori di Segni, Penna, Maspero, Prato, Lonardo. Le trovate tutte quante per chi volesse approfondire, ritornare, chi non ha potuto partecipare, oltre ai file audio. E come mi permetto di dare subito anche un avviso, abbiamo anche organizzato uno stage su catechesi e disabilità. Se ci aiutate a farlo conoscere portando i volantini nelle parrocchie, nelle comunità, diventa un modo per tenere i contatti con chi è sul campo e in prima linea. E allora veniamo all'introduzione di questo stage. Come sapete sarà fatto in due parti. Questa sera abbiamo il professor Antonio Pitta, specialista di Paolo, poi dirò subito una parola su di lui, e poi il rabbino Riccardo Di Segni. Invece sabato mattina, sempre in questa sala, avremo la professoressa Bruna Costacurta che ci parlerà di Giobbe, e poi farò io una relazione sulla Bibbia, il male nella catechesi e nella predicazione. Allora, tre punti per lanciare il tema e poi ascoltiamo gli specialisti. Innanzitutto, voi capite che parlare di bene o di male è qualcosa di caratteristico dell'uomo ed è fondamentale. La Bibbia non fa che parlare, fra le altre cose, di bene e di male, perché all'uomo non basta conoscere la verità scientifica, ma deve decidere, deve capire cos'è il bene e cos'è il male. In qualche modo la Bibbia fa nascere la scienza, l'abbiamo visto l'anno scorso, gli ebrei si vantano giustamente che l'idea di creazione ha demitizzato i racconti mitologici antichi, ma poi sanno che bisogna vivere del bene e del male, bisogna rifiutare il male, parleremo del mistero dell'origine del male in questi due incontri. Mi sono venuti in mente due brani per così che sto meditando e citando. Martin Luther King, quando, sapete, un pastore battista, quando ricevette nel 1964 il premio Nobel per la pace, disse: "Nonostante gli spettacolari progressi della scienza e della tecnologia, e nonostante quelli innumerevoli che verranno, ci manca qualcosa di fondamentale. C'è una sorta di povertà dello spirito che si trova in palese contrasto con la nostra abbondanza scientifica e tecnologica. Più siamo diventati materialmente ricchi, più poveri siamo diventati moralmente e spiritualmente." E qui c'è la frase più bella: "Abbiamo imparato a volare nell'aria come uccelli." Sapete che da poche ore File è atterrata sulla cometa dopo 10 anni di navigazione. Speriamo che tutto vada bene. C'è una sonda dell'ESA a portato. Noi abbiamo imparato a volare, a mandare un oggetto a distanza di 10 chilometri, di 10 anni di navigazione. Abbiamo imparato a nuotare nel mare come i pesci, ma non abbiamo imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli." Come si fa a vivere come fratelli di etnie, culture diverse, di in quel caso di colorazione della pelle, una cosa assolutamente secondaria, assolutamente insignificante per certi aspetti. E Einstein nel 1955, in un articolo postumo, apparso subito dopo la sua morte sul New York Times, a chi gli chiedeva perché si fosse riuscito a scoprire l'atomo, ma non si fosse ancora capace di trovare i mezzi per controllarlo, aveva risposto: "È semplice, amico mio, perché la politica è più difficile della fisica. Io posso studiare l'elettrone, è molto difficile studiare l'elettrone, ma come si fa a usare in maniera utile e non negativa?" Ecco, il tema del male, già ai tempi di Paolo: perché l'uomo fa il male? Potremmo dire che l'uomo, in partenza, se volete, il messaggio biblico ha condiviso con le altre religioni e anche in fondo con chi non crede in Dio, l'uomo è l'unico essere che si occupa di bene e di male. Non gli basta il vero scientificamente, ma deve prendere posizione se l'arma si deve usare o no. Non basta che la sappia costruire, ma bisogna poi decidere del bene e del male. Da dove viene il bene? Da dove viene il male? Seconda questione. Potremmo dire, in maniera per dire ciò che non è il messaggio biblico, per certi aspetti, se fosse vera, per esempio, solamente la teoria della selezione naturale delle specie, il problema del male non si porrebbe, cioè non ha senso domandare dal punto di vista della natura se è male che il leone mangi la gazzella. Il leone mangia la gazzella perché la deve mangiare, perché è il suo istinto, perché fa parte del ciclo della vita. Non ha senso domandarsi se è male che i dinosauri siano estinti, perché non è solo l'uomo con l'ecologia sbagliata che distrugge, ma gli animali si estinguono da soli perché si mangiano fra di loro, no? Eppure perché è male che l'America mangi l'Africa? Cioè, perché la legge del pesce grande e pesce piccolo non vale quando si parla dell'uomo? Perché si dà un giudizio morale di un popolo più ricco, più forte, no? Quindi, in qualche modo, parlare del bene e del male è diverso di parlare di una pura lettura, se volete, materialistica, no? E c'è un brano molto interessante di Robert Musil nell'Uomo senza qualità, un testo che si potrebbe approfondire. Voi sapete che all'inizio di questo romanzo c'è un incidente, un uomo cade per terra, e per mostrare questa idea troppo naturalistica dell'uomo, e c'è una donna che è impressionata della questione, e l'autore dice: dopo un silenzio il Signore le disse: in questi autocarri pesanti che usano qui da noi il freno ha la corsa troppo lunga. La signora ne ebbe un senso di sollievo e lo ringraziò. Cioè, io posso dire perché quel camion ha investito e ucciso, perché il freno aveva una corsa troppo lunga. Poi si può discutere cos'è il freno, cos'è l'inerzia, cos'è. Ma detto questo, per la mamma della persona che è morta non cambia niente. Da dove viene il male? Da dove viene il dolore che questo comporta, no? E voi sapete che i sistemi dualisti, invece, per esempio il manicheismo, risolvono il problema del male dicendo: c'è un dio del male, cioè c'è un dio del bene e un dio del male, quindi il bene viene dal bene, il male viene dal male, e il problema è risolto, ma non è risolto perché in qualche modo il problema è rigettato nell'eternità. Il bene e il male sono da sempre, il bene e il male saranno da sempre. Cosa dice la fede cristiana che è monoteista? Dove c'è un unico Dio, quindi non c'è un Dio del male, ma c'è solo un Dio del bene. Pensate, Agostino ebbe dei grandi problemi col manicheismo. Lui diceva, finché era manicheista ma non era convinto, il male viene dalla carne, cioè io commetto peccato sessuale, di gola, di avidità, di invidia, perché la mia carne è cattiva e la mia anima è buona. Quindi c'è un Dio che ha fatto la mia anima, un Dio che ha fatto la mia carne, ma questa soluzione gli puzzava di falso, cioè non era possibile che ci fosse un Dio che creava la carne, quindi la carne era negativa. Da dove veniva? Il male non viene, possiamo buttare una. Cos'è la carne in Paolo? In che senso la carne è diversa dalla materia, no? E ultimo punto, vedrete, è interessante che ci sia l'Antico e il Nuovo Testamento, Romani, Genesi, Giobbe, e io parlerò poi di nuovo di Gesù e il male nell'ultimo intervento, perché, se volete, il tentativo di questi incontri è di fare una lettura della scrittura che colleghi l'Antico e il Nuovo Testamento. Noi siamo abituati a leggere solo l'Antico Testamento nella catechesi, siamo abituati, perché scherzavo prima con il professor Pitta, Don Antonio, c'è in qualche modo le idee dell'esegesi vengono proiettate sulla catechesi, quindi l'esegesi storico-critica, che è importantissima, che è benedetta, ma non è tutto, fa sì che noi leggiamo l'Antico Testamento come se non parlasse mai del Nuovo. Allora il catechista del Padre Mosè parla solo di Mosè e non parla di Mosè come tipo di Cristo. Se voi prendete Sofia Cavalletti, una delle rarissime catechete che parla della Bibbia in una chiave globale, dice che il catechista deve leggere la scrittura in chiave tipologica, cioè deve saper mostrare come ogni figura dell'Antico è in qualche modo un'ombra di Gesù e come Gesù ci mostra quello che noi siamo. C'è una doppia tipologia, una che precede, che si ritrova la sua pienezza in Cristo, e una che prepara la nostra vita morale, senza però abbandonare l'esegesi storico-critica. Cioè essere insieme persone che hanno una capacità di capire la scrittura, ma insieme che sanno lanciare un ponte su come la scrittura legge poi se stessa. E appunto per questo abbiamo dovuto anticipare Romani su Genesi, perché il rabbino può venire solamente alle 8. E abbiamo l'onore di avere qui il professor Pitta, ha scritto commentari su Seconda Corinzi, Filippesi, è famoso per la sinossi paolina, cioè un testo in cui in lingua originale si possono confrontare le varie lettere mostrando gli incipit, i ringraziamenti, eccetera, in parallelo le varie lettere, e recentemente ha scritto l'Evangelo di Paolo sul messaggio delle sette lettere autentiche, le sette su cui tutti gli studiosi sono d'accordo essere assolutamente paoline. A me mi lega anche un po' di grande simpatia, di amicizia, lui viene, celebriamo nella stessa parrocchia, ci incontriamo ogni tanto passeggiando nel quartiere, ci incontriamo tornando da una parte o dall'altra, e lo ringrazio veramente della tua benevolenza, di essere qui in mezzo a noi, di aiutare noi catechisti a capire il messaggio che la Sacra Scrittura ci dona, e in particolare Romani che legge Gesù e ci parla di Adamo e ci parla dell'uomo oggi in relazione ad Adamo e a Gesù. Grazie. Prego. E cominciamo leggendo il testo di Romani, Romani 5, 12, 21, lo ascoltiamo.
Fratelli, quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. E non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo. Il giudizio partì da un solo atto per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Perché come il peccato aveva regnato con la morte, così regna anche la grazia con la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore.
Buonasera a tutti. L'introduzione fatta da... Si sente? L'introduzione fatta da Don Andrea mi facilita molto nel lavoro che intendiamo svolgere brevemente, ovviamente in pochissimo tempo, su questo testo che è epocale nella storia del cristianesimo. Sono ben contento di condividere con voi questo momento di riflessione sul brano della lettera ai Romani che ha dato l'input nella storia del cristianesimo per la trattazione del peccato originale. E questa è la pagina sulla quale Sant'Agostino si sofferma per trattare del peccato di originale, oggi è chiamato più solitamente peccato di origine, ma comunque del peccato di Adamo si tratta. È un testo molto denso, quello che abbiamo ascoltato, molto complesso, e devo segnalare come questo testo ha segnato enormemente molta letteratura cristiana. Molta letteratura cristiana, da Agostino fino a Lutero, fino a Karl Barth, fino ai teologi contemporanei, tutta questa tradizione cristiana parte da questo testo di Romani 5, 12, 21. È difficile parlare del peccato per Paolo in così breve tempo. Toccherò soltanto alcuni tratti della concezione del peccato che Paolo ha nella lettera ai Romani, partendo da un dato di fatto, che se è vero che La lettera ai Romani non è la summa teologica di Paolo, cioè un testo ordinato che ci parla di Dio, dell'uomo, della Chiesa, di Gesù Cristo, dello Spirito Santo, dell'etica, della fine della vita umana. È altrettanto vero che sul peccato non c'è pagina della lettera ai Romani su cui non si soffermi. Paolo tratta in ogni pagina della lettera ai Romani del peccato e ne parla non definendolo mai. È il primo tratto originale. Paolo non definisce il peccato, lo descrive, lo racconta, lo presenta, lo narra, lo rende visibile nella sua terribile esperienza, ma non lo definisce, perché per Paolo il peccato è semplicemente privazione della grazia. In termini molto semplici e molto comprensibili oggi, il peccato per Paolo è essere privi della grazia di Dio. Quindi capite bene che non ci dà una definizione del peccato, ma ci fa capire che cos'è per via negativa, descrivendolo come esperienza di mancanza della grazia di Dio. Andiamo oltre una visione del peccato per la quale il peccato è non commettere adulterio, evocando ciò che ha detto Don Andrea all'inizio, oppure peccato è non uccidere, peccato è non desiderare la roba o la donna dell'altro, peccato è non bestemmiare. C'è una cognizione al di là di questa codificazione del peccato. Il peccato svolge un ruolo così centrale in questa lettera che Paolo ha bisogno di ben 15 capitoli, escludiamo l'ultimo, per far comprendere qual è l'esperienza del peccato per la vita umana. Il secondo tratto di premessa che devo fare, che è importante, credo, è che Paolo non tratta del peccato se non per parlare di Cristo. Qui dobbiamo essere ben precisi sulla questione del peccato per Paolo. Oggi c'è una serie di studiosi, a Roma è stato fatto l'anno scorso, io non ho potuto partecipare per impegni sopraggiunti prima, un convegno internazionale in cui alla fine il risultato su Paolo è stato questo: ossessionato dal peccato. Paolo come un autore del Nuovo Testamento preoccupato del peccato. Questa concezione, badate bene, non è nuova, si trova già nell'aurora di Nietzsche e nell'Anticristo. Nietzsche, questo filosofo così importante per l'Occidente, ritiene che il Vangelo è morto con Gesù Cristo sulla croce. Dopo c'è stato il controevangelo e il controevangelo è nato con Paolo, ossessionato dal senso della colpa e del peccato. Ossessionato dal peccato e della colpa, Paolo a un certo punto ha messo al centro del suo pensiero questa preoccupazione del peccato. Leggere così Paolo con tutta sincerità vuol dire proprio snaturarlo, vuol dire non comprendere qual è l'asse portante del suo pensiero. Dico subito che non sono per niente d'accordo su questa concezione. Per Paolo il problema non è il peccato, è Cristo. Il centro del suo pensiero non è il peccato, è Gesù Cristo. Ed è alla luce di Gesù Cristo che legge il peccato, che legge l'Antico Testamento, che legge la storia della salvezza. Senza Gesù Cristo, Paolo, dico senza nessuna reticenza, non avrebbe parlato né di Adamo né del peccato. La pagina che abbiamo ascoltato, come a causa di un uomo il peccato è entrato nel mondo e mediante il peccato la morte, tutta questa pagina è una pagina che riguarda il rapporto con Gesù Cristo, che non riguarda il peccato. Tanto è vero che in ciò che abbiamo ascoltato brevemente non c'è nessuna citazione del libro della Genesi. Tutto è già sul retrofondo, non c'è l'affermazione come sta scritto: Adamo ha peccato, Eva ha peccato. Non c'è nulla di tutto questo, è tutto sul retrofondo. Al centro c'è questa importanza fondamentale di Gesù Cristo. Allora, attenzione a non seguire alcune mode anche nell'esegesi, che poi diventa frutto nella catechesi, che cioè Paolo, ossessionato dal peccato, tratta del peccato ad ogni pagina, perché alla fine lui si riteneva peccatore e soltanto quando ha incontrato Cristo si è risollevato da questa condizione di peccato. Questa lettura tipica di autori che non comprendono l'impatto che Gesù Cristo ha nella vita di Paolo, questa lettura è falsata. Dico senza mezzi termini che questo tipo di interpretazione è del tutto fuorviante ed è del tutto inadeguato. Allora cerchiamo di capire che cosa c'è sotto questa pagina di Romani 5, 12, 21. Questa pagina che ha dato così impulso nella storia del dogma, addirittura alla concezione del peccato originale. Divido il mio intervento in tre momenti fondamentali: il peccato nell'ambiente che Paolo respira, il peccato per Paolo e infine il rapporto tra Cristo e Adamo. Sono i tre momenti brevi della mia riflessione. Il primo punto, la concezione del peccato nell'ambiente che Paolo respira. Questo tratto è fondamentale perché ci fa capire che il dogma del peccato originale non è nato come un fungo, cioè non è nato come una meteora per la quale a un certo punto nella Chiesa cristiana, cattolica, abbiamo definito il peccato originale. Poi abbiamo stabilito che il peccato viene trasmesso in un determinato modo, c'è stata tutta una rilettura delle prime pagine del libro della Genesi, ma abbiamo una sorta di lettura parziale, perché il problema del peccato di Adamo e del peccato di origine è un problema centrale, non è un problema secondario. Cosa c'è dietro la questione del peccato di Adamo? La dico secondo due tendenze contrapposte. Metto da parte le altre tendenze che troviamo nel giudaismo del secondo tempio, giudaismo che arriva fino al 70 d.C. Mi fermo sulle due tendenze principali di due autori fondamentali per il tempo di Paolo. Il primo autore è l'autore del quarto libro di Esdra. L'autore del quarto libro di Esdra, che è un apocrifo del giudaismo del secondo tempio, sottolinea che la questione del peccato di Adamo è centrale per la vita umana, perché noi tutti siamo figli di Adamo. Un'affermazione bellissima del quarto libro di Esdra, ho ripreso questa affermazione nel mio commentario a Romani, proprio a proposito di Romani 5, 12, 21. Per l'autore del quarto libro di Esdra, noi tutti subiamo le conseguenze del peccato di Adamo. Capite bene che, capiamo bene, che sotto non c'è la questione della mela o di un altro frutto, ma sotto c'è una questione fondamentale per la vita umana: perché io pecco? Perché il male, a cui ha fatto allusione prima Don Andrea? Per quarto libro di Esdra, perché tutti siamo figli di Adamo, tutti subiamo il destino che ci fa figli di Adamo, tutti deriviamo da Adamo, tutti apparteniamo a lui, per cui non possiamo non peccare, perché tutti condividiamo la sua condizione umana. Una prospettiva molto importante, vedete bene che l'autore del quarto libro di Esdra non si ferma su questioni secondarie del tipo come è stato trasmesso il peccato di Adamo, se per generazione, per peccato personale, no, l'autore affronta subito il problema centrale: perché noi pecchiamo? Perché il male? Perché tutti deriviamo da questo uomo che noi siamo, Adamo. Da Adamo noi subiamo le conseguenze. Dice a un certo punto il quarto libro di Esdra: che cosa hai fatto, Adamo? Se tu non avessi commesso il peccato, noi non avremmo subito le conseguenze del peccato. Sull'altra parte c'è un altro autore che riflette molto sul peccato di Adamo e si chiama, in modo apocrifo, perché gli apocrifi non hanno gli autori che hanno scritto i testi, si chiama l'autore del secondo libro di Baruch. Questo autore sposta l'attenzione Mentre il quarto libro di Esdra ci dice che noi subiamo il peccato perché a causa di Adamo tutti abbiamo peccato, il secondo libro di Baruch ci dice che ognuno di noi è Adamo a se stesso. Una bellissima affermazione. Ognuno di noi è Adamo a se stesso. Mentre il quarto libro di Esdra ci ha detto: noi subiamo le conseguenze del peccato di Adamo, e subendo le conseguenze del peccato di Adamo siamo deresponsabilizzati dalla colpa, il secondo libro di Baruch ci dice un'altra cosa. Attenzione, miei cari, dice l'autore del secondo libro di Baruch, è inutile spostare la colpa tutta su Adamo. Ognuno di noi è Adamo a se stesso. Adamo ha peccato per il suo peccato, ma ognuno di noi commette il peccato e di esso è responsabile. Ecco le due tendenze fondamentali che ci fanno capire questa pagina bellissima di Romani 5, 12, 21. Da una parte il fato, il destino. Io pecco perché sono uomo, sono una persona come le altre. Ognuno di noi pecca perché non può non peccare. Lo sbaglio fa parte della natura umana. Sapete bene che il termine peccato significa sbagliare il bersaglio. Peccare vuol dire errare il bersaglio verso cui si è mirato. Ma dall'altra parte abbiamo questa concezione così forte, così importante, diremmo che pone al centro l'uomo con la sua responsabilità. Seconda Baruch ci dice, altro che Adamo, demitizza tutta la responsabilità di Adamo e ci dice che ognuno di noi, per la sua responsabilità, è Adamo. Ognuno di noi, per il gentil sesso presente in aula, è Eva. Vive l'esperienza del peccato che appartiene alla responsabilità della persona umana. Dunque, due tendenze fondamentali, vedete bene. Siamo al di fuori di una lettura che si sofferma sulle modalità, sulle ragioni, sulle diverse condizioni. No, no, va al cuore del problema. E Paolo va al cuore del problema. Vediamo come. Spero di essere stato chiaro nella enucleazione delle due tendenze fondamentali contrapposte sul peccato. Vediamo come Paolo affronta il problema. Paolo non tratta subito del peccato di Adamo. È stato letto il capitolo quinto della lettera ai Romani. Prima di che cosa ha parlato? Dopo di che cosa parla? Questa pagina non solo non è una meteora rispetto all'ambiente giudaico in cui Paolo scrive, il giudaismo del secondo tempio, ma questa pagina nasce dopo che Paolo ha già parlato abbondantemente del peccato di tutti. Mi verrebbe di porre la domanda, perché mi piace molto dialogare con le persone, secondo voi da quale parte sta Paolo? Dalla parte di 4 Esdra, per la quale noi subiamo le conseguenze del peccato di Adamo, per cui la colpa è tutta di Adamo? Oppure dalla parte di seconda Baruch, per la quale ognuno di noi è Adamo per se stesso? Questa è la domanda, la pongo sempre agli studenti in aula, ed è una trappola. È una trappola per un motivo fondamentale. Perché prima di parlare del peccato di Adamo, sembrerebbe, a partire dalla pagina che è stata letta, che Paolo sia a favore di 4 Esdra, come per mezzo di un uomo il peccato è entrato nel mondo e mediante il peccato di la morte, così, eccetera. A prima vista sembra che Paolo condivida la prospettiva del quarto libro di Esdra. Ognuno di noi pecca perché subisce le conseguenze del peccato di Adamo. Però, se poi va a leggersi tutta la lettera ai Romani dall'inizio, Paolo, apostolo di Cristo, messo da parte per il Vangelo che Dio aveva preannunziato mediante le sacre scritture, si accorge che là ha già parlato del peccato di tutti. tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio, ha detto in Romani 3:21. La pagina più brutta, più terribile sull'uomo nella Bibbia non si trova nell'Antico Testamento, si trova nel Nuovo Testamento ed è Romani 1:18-21. Ora si rivela l'ira di Dio contro gli uomini che hanno commesso ogni tipo di impietà contro la giustizia di Dio. E lì c'è tutto l'elenco dei peccati. Avete una pagina di pornografia, Romani 1:18-31, in cui Paolo elenca tutti i peccati degli uomini, soprattutto i peccati sessuali, dell'uomo e della donna. Allora viene il problema. Parla del peccato di Adamo, ma già ha parlato del peccato di tutti. Da quale parte sta? Qual è la sua visione del peccato? E se andiamo oltre la pagina che è stata letta, arriviamo alla pagina per me più bella, più drammatica di Paolo, che è Romani 7, 7:25. Forse la legge è peccato? Non sia mai, ma io non avrei conosciuto il peccato se la legge non avesse detto non desiderare. Io non faccio il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio. La lettera ai Romani è veramente il pane quotidiano dell'anima, come dice Martin Lutero, che ogni credente dovrebbe non soltanto leggere, ma meditare ogni giorno. Paolo dopo riprende la questione del peccato e la questione del male, perché sotto il problema del peccato c'è il male. E affronta il problema non per metafisica, non per sistema filosofico. Non è Nietzsche che affronta il problema del bene e del male. Non è un filosofo contemporaneo. Lo affronta a partire da Gesù Cristo. Ed ecco il secondo punto della mia relazione. Purtroppo il tempo è terribile e mi spiace, ma alle 8, secondo gli ordinamenti di Don Andrea, io devo concludere. Come affronta il problema del peccato? A partire da Cristo. Ho detto all'inizio della mia relazione, Paolo non avrebbe parlato del peccato se non preoccupato di Cristo. Perché? Lo dico con la sua affermazione che si trova non in Romani, ma in Seconda Corinzi 5:21 e che è ripresa in Romani 8:3. Il Seconda Corinzi 5:21. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato perché noi diventassimo giustizia per mezzo di lui in Cristo. In Romani 8:3 ci dice un'altra affermazione paradossale. Ciò che era impossibile alla legge a causa del peccato, Dio l'ha reso possibile inviando il suo figlio in una assimilazione della carne del peccato per sconfiggere il peccato nella carne. Romani 8:3. Il paradosso. Paolo affronta il peccato a partire da Cristo. Legge l'esperienza del peccato perché per liberarci dal peccato Cristo è stato reso peccato. È la concezione più bella che abbiamo sul peccato, che ci fa comprendere come è a partire dal rapporto con Cristo che noi possiamo capire il peccato. Molte volte chi è nella catechesi oggi denuncia sempre un luogo abbastanza comune. L'uomo di oggi non ha il senso del peccato. L'uomo non ha mai avuto il senso del peccato. Non l'ha avuto oggi, non l'ha avuto in passato, non l'ha avuto con Davide quando ha messo a morte il marito di Bezzabea, non l'ha avuto Adamo, non ha avuto mai il senso del peccato. Ha il senso del peccato quando si trova di fronte al bene assoluto che è Gesù Cristo. Quando si trova cioè di fronte a questo dono della grazia dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, quando si trova di fronte a tutto questo l'uomo, la donna, ha la percezione del peccato. Senza questo rapporto con la grazia non ha la percezione del peccato. E vediamo come Paolo legge questo rapporto tra, terzo punto della mia relazione, tra Cristo e Adamo. In molti titoli trovate il titoletto in rosso, che non fa parte della parola di Dio, ma delle nostre Bibbie, Adamo e Cristo. Oppure il peccato di Adamo. Il titolo più pertinente per questa pagina che è stata letta è un altro, Cristo e Adamo. Cioè Paolo legge le prime pagine del libro della Genesi a partire da Cristo. Non le legge da solo. Non dice, badate, il mio commento sul libro della Genesi è diverso da Rabbi Akiba, oppure è diverso da Rabbi Hillel, i rabbini più famosi del suo tempo, o da Rabbi Gamaliel. No. Legge quella pagina a partire da Cristo. E la legge, in questo Don Andrea mi ha aiutato molto, in maniera tipologica. Che cosa vuol dire? Per confronto, per paragone, ma per paragone di miglioramento, aggiungete questo termine che è importante, cioè parte dal minore per arrivare al maggiore. Quanto più, avete sentito, quanto più, come a causa, quanto più, parte dal minore per arrivare al maggiore, parte da Adamo per arrivare a Cristo. Perché se non fosse stato per Cristo non avrebbe parlato assolutamente di Adamo. Ecco la tipologia cristiana. La tipologia cristiana dice questo: ciò che è avvenuto nella storia della salvezza non vale per la storia della salvezza soltanto, ma vale per noi che abbiamo ricevuto lo Spirito di Cristo. Parla di noi quelle pagine dell'Antico Testamento, ma parla di noi non perché deve farci comprendere che cos'è il peccato, ma per farci comprendere che la grazia ha sovrabbondato sul peccato. Allora la prospettiva con cui Paolo va a rileggere quelle pagine dei primi due capitoli, tre capitoli del libro della Genesi è, noi diciamo in termine proprio, cristologica, cioè da Cristo. Partendo da Cristo, nuovo Adamo legge l'esperienza del vecchio Adamo. Partendo da ciò che è avvenuto sulla croce di Cristo, dove Gesù Cristo è diventato addirittura peccato. Guardate che io ho citato un testo terribile, 2 Corinzi 5, 20, 21, in cui Paolo dice una cosa incredibile: colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato. Non è stato peccatore, questo lo renderebbe colpevole, è stato reso peccato, perché è maledetto chi pende dal legno. Chi pende dal legno non è solo non è solo una persona che viene condannata a morte. Gesù Cristo pende dal legno come massima visibilità del peccato. Sulla croce di Cristo c'è la massima espressione del peccato. Non c'è una risposta risolutiva, non c'è assolutamente una soluzione, c'è il grande assurdo della vita cristiana. La vita cristiana è vincere il peccato attraverso colui che è stato reso peccato. Allora Paolo legge le pagine di Genesi 1:3 a partire da Cristo. Questa è la tipologia. Cioè non si ferma al minore, Adamo, ma va al maggiore, Cristo. Per parlare di Cristo parla di Adamo, come a causa di uno, così a causa di uno. Vedete, dalla singolarità alla totalità. Tutti partecipiamo dell'esperienza di Adamo, ma tutti partecipiamo della grazia in Cristo. Ma questo potrebbe valere, e mi avvio verso la conclusione, soltanto per chi è ebreo, chi è giudeo, chi conosce la Genesi, chi conosce questo bellissimo testo, che spero di essere stato chiaro questa sera, non va letto come una favola, ma sotto c'è la grande preoccupazione che attraversa la storia umana, tutte le filosofie, la responsabilità o il destino. Noi pecchiamo perché siamo deboli in quanto figli di Adamo, oppure pecchiamo perché responsabili ognuno del proprio peccato? Non si tratta semplicemente di scoprire come è stato trasmesso il peccato, si tratta di ben altro, del problema del bene e del male. Allora Paolo, in Romani 7:25, ho accennato a ciò che c'era prima, tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio. In Romani 7:25 allarga lo sguardo, va oltre il libro della Genesi e raggiunge una delle tragedie più diffuse nel mondo antico, quella di Medea, di Euripide. Euripide, brevemente, abbiate un po' di pazienza, scrive una bellissima tragedia che diventerà importantissima nel primo secolo d.C. Quando Paolo scrive Romani 7:25, chi è Medea? Medea è questa eroina che è venerata a Corinto, da cui Paolo scrive la lettera ai Romani, badate bene. A Corinto c'è il culto di Medea, e questa donna divinizzata. Medea è il simbolo della donna libera, dell'eroina, che drammaticamente, di fronte all'amore deluso di Giasone, che non le corrisponde più perché ha trovato un'altra donna, Medea addirittura mette a morte i propri figli, li uccide, i suoi bambini li uccide e li fa seppellire nell'acro Corinto, cioè nella parte alta di Corinto. Questo è il mito di Medea. Paolo si appropria del mito di Medea. Al culmine della tragedia, Medea dice: so il male che sto per compiere, ma il furore è più forte del male. So bene ciò che sto per fare, ma il furore è più forte. Paolo rilegge quella pagina e la legge per un motivo importantissimo. Senza Cristo noi siamo come Medea. Siamo cioè nella condizione di chi vede il bene, vede il male. Dopo parlerà il rabbino. La legge ci dice che cos'è il male. La legge ci dice che cos'è il peccato. Ha un grandissimo funzione la legge, perché se la legge non avesse detto non commettere adulterio, io non avrei commesso adulterio. Ma la legge non mi dà la forza per vincere il male. La legge, qualsiasi legge, quella canonica, quella cattolica, quella del diritto canonico, quella del diritto civile, quella del diritto naturale, qualsiasi legge mi dice che cos'è il male, me lo dice chiaramente, ma non mi dà la forza per vincere il male, non mi dà la possibilità di superare il male. L'unica persona che mi dà la possibilità di superare il male e il peccato è Cristo. Ecco perché Romani 7:25, che legge l'esperienza di Adamo, l'esperienza di Eva, l'esperienza di Medea, l'esperienza di queste persone che hanno vissuto il dramma del male, quella pagina si conclude con una drammatica, con un drammatico epilogo. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? E Paolo chiude così: siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Se è chiaro ciò che ho detto brevemente in questi tre quarti d'ora, Paolo ci ha fatto capire che parla di Adamo, parla del peccato, parla del male, perché tutto questo pone in evidenza la sovrabbondanza della grazia, lo strapotere della grazia, la grandezza del bene. Non ci troviamo di fronte ad una visione del male. Guai a chi legge Paolo partendo dal peccato, partendo dal male. Un po' lui non è molto chiaro, trae in tranello, perché Romani, la lettera ai Romani parla del Vangelo e poi comincia a parlare del peccato degli uomini, ma in realtà parte da Cristo per rileggere l'esperienza del peccato. Dunque la preoccupazione centrale di Paolo non è il peccato, contro Nietzsche e contro gli studiosi che pensano che Paolo era ossessionato dal peccato. La preoccupazione centrale di Paolo è Cristo. E vorrei concludere con una intuizione bellissima che ha Martin Lutero quando era monaco agostiniano, tra il 514 e il 515, commenta i Salmi. Martino Lutero è un grandissimo pensatore. Martino Lutero commenta i Salmi quando è ancora monaco. E commentando i Salmi si trova di fronte all'esperienza del peccato. Pietà di me, oh Dio. Legge il miserere, il dramma di Davide che ha commesso il peccato. E leggendo il miserere, Paolo ha questa affermazione. E chiudo con questa affermazione di Martin Lutero. Questo è il grande paradosso della grazia. I peccati non sono più nostri, ma di Cristo. La grazia non è più sua, ma nostra. Vi ringrazio.
Nel salutare il professor Pitta mi piace riprendere questo aspetto, penso per la catechesi sia veramente prezioso. Realmente Paolo, potremmo parlarlo anche con Socrate, più, voi sapete, Socrate dice invece, a differenza di Euripide, io faccio il male perché non so che è male. C'è un'idea razionalistica che è spesso l'idea del presente, no? Si fa il male perché non lo si sa, basta che uno me lo spiega e allora riesco a non farlo, no? Socrate in realtà è, se volete, con tutto l'amore per Socrate, è vecchio da questo punto di vista. Paolo sa che il cuore ha bisogno di ricevere qualcosa per poter cambiare, addirittura ha bisogno dell'amore di Cristo per capire se stesso, cioè solo misurandosi con la croce l'uomo capisce la sua grandezza e capisce la sua bassezza, e quindi questa figura di Cristo diventa la chiave per capire la tipologia. Questo credo sia preziosissimo proprio, e se volete, per me è interessantissimo, io mi diverto a fare questo anche nell'arte. Noi non parliamo più di Adamo, uno dei drammi è che noi abbiamo completamente cancellato. Se voi guardate qualsiasi opera antica, non c'è mai Cristo senza Adamo, non c'è mai il Nuovo Testamento senza l'Antico. Pensate, qualsiasi cosa, delle volte sono andato in una chiesa e ho detto al prete, adesso ti presento gli affreschi, dov'è Adamo ed Eva? Lui mi ha detto, non ci stanno. Ho cominciato a cercare, li ho trovati, a Perugia mi è successo questo una volta. Pensate per esempio a Masaccio, al Masone da Panicale, alla Cappella Brancati. Si parla della storia di Pietro, che ci azzeccano Adamo, ma in realtà Cristo è Cristo solamente perché è colui che spiega ad Adamo e che libera Adamo dalla sua condizione, no? Pensate anche nella discesa agli inferi, noi diciamo il Kerygma, ma è Gesù morto e risorto? No, è Gesù morto e risorto che scende agli inferi e prende Adamo ed Eva. Cioè, se non ci sono Adamo ed Eva, non c'è il Kerygma, non è Gesù Cristo da solo, ma è Gesù Cristo mandato dal Padre con gli uomini, no? E una volta mi è capitato, è stato divertente, parlavo con un amico che è fratello delle comunità neocatecumenali, e io dicevo il Kerygma non è dire che Gesù è morto e risorto, e lui diceva no, il Kerygma è questo, è dire Gesù, e poi detto, scusa, ma se fosse solo questo, perché poi dopo per mezz'ora mi racconti che Dio ti ha cambiato la vita? Kerygma, perché in realtà il Kerygma non è dire solo che Gesù è centrale, Cristo, ma è Cristo mandato da Dio e l'uomo, cioè è questo insieme. In realtà i fratelli del Cammino lo sanno benissimo questo. E pensate a Papa Francesco, mi piace concludere con questo esempio, ho inventato questa espressione, a me sembra che Papa Francesco faccia quella che si potrebbe chiamare con un neologismo un'antropologia kerigmatica. Cioè noi di solito abbiamo un'antropologia teologica, cioè vediamo l'uomo a partire dall'immagine di Dio, no? È come se Papa Francesco dicesse sempre, l'uomo per essere quello che è così perché esiste Gesù Cristo, perché esiste il Figlio di Dio, perché esiste la grazia, perché esiste... Cioè, se l'uomo fosse solamente un animale, mangia, distrugge, in realtà l'uomo manifesta un desiderio e una debolezza più grande di quello che appare ad uno sguardo semplicemente umano. Bene, da Cristo ad Adamo, e adesso torneremo a riflettere su Adamo ed Eva con l'aiuto preziosissimo del rabbino di Segni, dovrebbe arrivare fra poco, e ringraziamo ancora con un applauso il professor Pitta e grazie, lo salutiamo. A voi.